Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te.
Citazione da Furore di John Steinbeck. Nome? Tom Joad. E il padre? Tom Joad, anche lui. Capitolo 2. Il fiume. 35 anni di laborioso inchiostro speso dai critici sul lavoro di Springsteen si riassumono in fondo in una battuta fulminante del conduttore televisivo Jon Stewart. La verità è che James Brown e Bob Dylan hanno avuto un figlio e che quel figlio è Bruce Springsteen. Questo è l'inizio appunto del capitolo 2 di Nativo Americano, la voce folk di Bruce Springsteen, il libro di Marina Petrillo, dalla quarta una sorta di mappa su uno dei più grandi e famosi cantanti contemporanei, conosciuto molto appunto per la sua carriera come cantante rock, e che in questo libro viene presentato invece nella sua versione folk. Siamo qua negli studi di Radio Feltrinelli con l'autrice Marina Petrillo, alla quale domandiamo subito perché questo libro si differenzia da tutti gli altri libri esistenti su Bruce Springsteen.
Dunque, l'idea di questo libro è partita molti anni fa, precisamente tra il 96 e il 97, durante il primo e possiamo dire ancora oggi forse unico tour propriamente acustico e solitario di Springsteen, che allora fu una grossa sorpresa. Io seguì quel tour con molta passione, viaggiando per l'Europa per vedere molti concerti che nel caso specifico erano molto insoliti, perché oltre che essere acustici si svolgevano in teatri molto piccoli, al massimo in palazzetti dello sport molto ridotti, e offrivano sicuramente una versione della musica di Springsteen a cui forse oggi siamo un pochino più abituati, perché nel frattempo ci sono stati degli episodi simili in qualche modo riconducibili a quello, ma che in quel momento erano assolutamente inediti, perché l'immagine più sicuramente più nota e più popolare di Springsteen nel mondo, soprattutto dalla metà degli anni 80 in poi, era quello di uno Springsteen molto estroverso e anche, se vogliamo, molto muscolare con la E Street Band. Quel progetto è nato allora perché mi sembrava che i concerti del tour di Tom Joad fossero delle mappe in sé, cioè che già allora da soli fornissero una sorta di mappa, che fossero delle sorte di libri in qualche modo da leggere, nei quali lo stesso Springsteen, oltre che proporre il materiale nuovo acustico che aveva inciso per l'album The Ghost of Tom Joad, stesse anche facendo un lavoro molto consapevole, molto riflessivo, di rivalutazione del suo materiale precedente. Quindi anche, soprattutto nella rielaborazione musicale di canzoni che erano celebri nelle versioni rock, nelle versioni elettriche, che venivano completamente trasformate, in qualche modo trasfigurate dalla versione acustica. E sia in qualche modo accompagnando quel tour con, per la prima volta, lui che era stato sempre anche molto reticente con la stampa, molto misterioso in qualche modo, di una discrezione che a volte sfiorava proprio in qualche modo il segreto, sia sul processo di composizione, sia sulle sue opinioni politiche, sia su tutta una serie di corollari della sua carriera. Finalmente in quel momento cominciava a parlare un pochino più esplicitamente, in quel momento con la stampa, appunto, in quel momento secondo me perché aveva un'immediata necessità di spiegare al proprio pubblico, che era appunto abituato a quel vecchio Springsteen, diciamo così, questa nuova operazione un pochino difficile che stava facendo, che tra l'altro era anche molto ridotta nelle dimensioni e quindi finiva per non accontentare tutto il suo pubblico, di spiegare i temi sociali, i temi anche personali che accompagnavano quel tour, ma da quel momento in poi non avrebbe più smesso in qualche modo di raccontarsi, facendo diventare questa sorta di narrazione di sé una parte, secondo me, importante del suo lavoro, che negli ultimi anni credo sia stata un pochino sottovalutata. E quello che è successo è che allora desideravo, volevo, avevo intuito che, di voler raccontare la storia di questa mappa, quasi una galleria del tempo nella quale scorrevano e venivano affiancati in questo paesaggio molto solitario, molto riarso, molto aspro anche per certi versi, tutte le inquietudini morali, personali e sociali dei personaggi di Springsteen, uniti da questa scelta estetica appunto del comparire da solo in scena con la chitarra acustica e l'armonica, e avrei voluto scrivere un libro su quel tour. Non ero troppo giovane, forse mi mancavano degli elementi, diciamo così, di prospettiva su quello che volevo fare, e alla fine il progetto l'ho abbandonato nel corso degli anni. Ho fatto altre cose e ha continuato a rimanere un pochino lì nella retro dei miei pensieri, finché mi sono resa conto negli ultimi anni, soprattutto da quando Springsteen ha reso, diciamo, molto più esplicito anche il suo impegno politico, accettando per la prima volta dal 2004 in poi, diciamo dalla guerra in Iraq in poi, di esporsi con tutto il suo peso, anche partecipando a un processo politico che lui invece aveva sempre un pochino guardato con sospetto, e poi affrontando per esempio il materiale della ricerca sulla musica popolare fatto da Pete Seeger, che quel filone che era stato aperto dal tour di Tom Joad, Springsteen avesse continuato a svilupparlo in qualche modo, continuando quella narrazione di sé, continuando anche quello scavo e quella scoperta, quella sorta di rimessa in prospettiva della sua musica, che era stata in qualche modo offuscata dal successo di massa che aveva avuto negli anni Ottanta. Spesso si dimentica, anche perché poi, diciamo, lo Springsteen da stadio è ritornato, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, e con grande successo, che il successo di oggi non è neanche lontanamente paragonabile a quello degli anni Ottanta. L'unico paragone possibile con l'esposizione mediatica e di pubblico che Springsteen conobbe a metà degli anni Ottanta, l'unico termine di paragone che possiamo usare è quello con Michael Jackson. E sicuramente Michael Jackson è un esempio molto chiaro, molto evidente, di quale altra strada avrebbe potuto prendere Springsteen se avesse fatto delle scelte diverse rispetto a quel successo, cioè se quel successo fosse stato un luogo in cui lui avrebbe voluto in qualche modo fermarsi e indugiare, cercando di replicarlo all'infinito. Il tour di Tom Joad e poi tutta una serie di avventure accadute in seguito hanno in qualche modo per me disegnato una mappa, che per me era molto visibile, di come Springsteen ha continuato a dialogare con quel successo di massa, mettendolo in discussione, mettendolo in prospettiva, offrendo delle opinioni che secondo me non erano soltanto interessanti per quello che riguarda il suo lavoro, ma che sono interessanti perché danno un contributo alla riflessione in generale sul pop e sul rock, su come viene percepito il pop, su come si può fare una musica rilevante per i tempi in cui si vive, cercando di non cadere nelle trappole sicuramente innumerevoli del successo di massa. Cioè che Springsteen riuscisse a sviluppare, oltre a un discorso artistico, anche un discorso di riflessione critica sul proprio lavoro, che in qualche modo secondo me era un contributo a un discorso generale, un contributo che io ritengo importante anche perché in qualche modo io ho una grande passione per il rock e lo considero una forma di arte contemporanea autonoma in sé, con una dignità propria, anche se sicuramente come tutte le forme di arte contemporanea ibrida. Però allo stesso tempo credo che abbia sofferto, soprattutto in paesi come l'Italia, dove c'è stata, diciamo, poca professionalizzazione critica sul rock, ma anche semplicemente perché molti dei grandi artisti del rock muoiono giovani o si consumano molto presto, e difficilmente riescono a fare contemporaneamente queste due cose, cioè di creare della grande musica, di avere la capacità che ha avuto per esempio Springsteen di immedesimarsi nei propri personaggi a quel livello, e contemporaneamente di mantenere un distacco tale da fornire una narrazione sul rock, su come il rock si evolve. E secondo me quello che ha fatto Springsteen negli ultimi 15 anni è stato questo, cioè creare un precedente, che secondo me è un precedente, diciamo, possiamo dire di eccellenza, che potrebbe servire ai musicisti che verranno dopo.
La sua attaccamina acustica non era soltanto uno strumento. Usata via via come scudo, scettro, bandiero, fucile, ma anche la reincarnazione della chitarra di Woody Guthrie, la macchina che ammazza i fascisti. Su quel palco disadorno, Springsteen forniva un commento implicito alla necessità della narrazione delle radici. In quei panni dichiarati di cantastorie, si interrogava sulla mancanza di prospettive di lavoro, ma nel far questo finiva per interrogarsi anche sul proprio mestiere. Sembrava reintessere, una persona alla volta, un rapporto col pubblico che era stato intorbidito dalla celebrità. Si presentava in solitudine, non più protetto dalle distanze artificiali del divismo, e proprio come agli esorti, fabbricava di sera in sera, con le mani, con il corpo e con la voce, il rapporto che lo univa al nucleo umano al quale sentiva di appartenere. Era di nuovo un uomo con un mestiere utile, come aveva detto Paul Ferris di Dylan Thomas. Bene Marina, dopo una citazione dal tuo libro su Springsteen, una qualche considerazione sul fatto che siamo molto spesso abituati a considerare Springsteen più per il suo impatto elettrico, per il suo essere una sorta di rockstar. Che cosa cambia considerando Springsteen invece con un approccio acustico, l'approccio appunto della Takamine Nera?
Sì, questa parte del discorso è molto interessante, nel libro ho cercato di svilupparla il più possibile. In un certo senso mi sono resa conto dopo averlo finito che forse per banalizzare molto, per usare un simbolo molto semplice, da cui anche il titolo del libro, che Springsteen in Italia, ma anche in Europa e anche per un certo tipo di pubblico americano, sicuramente il pubblico che sta un pochino, che consuma la musica ma sta un pochino più alla finestra per quello che riguarda magari i significati, cioè che si lascia coinvolgere meno, che magari prova anche un minore senso di appartenenza, fosse percepito come un cowboy. Mentre l'idea che io ho ricavato nel corso degli anni è che Springsteen si sta trasformando in una sorta di saggio indiano e che questo corrisponda anche a un suo percorso, diciamo così, secondo me, di iniziazione nella seconda parte della sua carriera, dovuta proprio a questa sorta di battesimo di fuoco del successo che ebbe con Born in the USA. Una delle cose che racconto nel libro, che secondo me è emblematica di questo discorso, è il suo rapporto con, non tanto con l'album Born in the USA, anche se c'è anche questo, ma con la canzone Born in the USA, che è stata sicuramente una delle trappole che lui stesso si è creato nel 1984, una canzone estremamente popolare che soffrì, e oggi Springsteen lo ammette, lo articola, in grado in qualche modo anche di contestualizzare quella scelta, anche perché erano appunto gli anni Ottanta, era la prima volta che si facevano i dischi con un certo tipo di produzione che sfiorava sempre comunque l'uso delle nuove tecnologie di allora, che oggi per noi sono obsolete, ma che erano i sintetizzatori e così via. C'era sicuramente, Springsteen veniva da Nebraska, cioè il suo disco più tetro, più solitario, al quale però non a caso, al contrario di quello che avrebbe fatto poi col tour di Tom Jodl, non fece mai seguire un tour, perché la pressione della discografia sulla sua parabola, diciamo, come artista di successo, era che finalmente producesse l'album che tutti aspettavano, l'album che in qualche modo doveva accadere, che era appunto Born in the USA. La canzone che dava il titolo a quell'album veniva in realtà dalle registrazioni di Nebraska, cioè era nata con una sorta di altra anima, di anima nera, di anima scura, aveva tutta una serie di addentellati che nel libro racconto, di ispirazioni esterne a Springsteen, che Springsteen aveva giustapposto su alcuni suoi tormenti, diciamo, personali, interiori come autore, ed era figlia, era sorella di canzoni come Nebraska, come Johnny 99. Lasciata invece fuori da Nebraska e riarrangiata con la E Street Band per quell'album, facendogli da title track con una ritmica molto potente, anche trionfalistica se vogliamo nel risultato, con questo arrangiamento si venne a cancellare il significato del testo. E questa battaglia sul significato, sul tra virgolette sul messaggio se vogliamo, è stata una delle battaglie più lunghe, più lente, carsiche della carriera di Springsteen. Già nel 1986 Springsteen si presentava a un benefit organizzato da Neil Young con una piccola formazione acustica, proponendo una versione acustica di Born in the USA molto più simile a quella originaria che aveva concepito per Nebraska, in qualche modo cercando di fare piazza pulita degli equivoci che quell'arrangiamento aveva creato, che quindi facevano sì che ci fosse, diciamo così, un utilizzo in senso nazionalista di quella canzone. Ci fu una strumentalizzazione famosa da parte dei repubblicani in campagna elettorale e così via. Le sue dissociazioni da quei tentativi di strumentalizzazione avvenivano sempre durante i concerti, ma lì nel 1986 al Bridge Benefit fu la prima volta che la canzone cambiò forma. La stessa versione, anche se molto modificata, diciamo in qualche modo più simile ancora al demo di Nebraska, ma con una ulteriore evoluzione, la presenta appunto nel tour di Tom Jodl. spiegando che se una canzone non viene capita bisogna riscriverla tutte le sere. Questo processo ha tre fasi sostanzialmente. Una prima fase della carriera che credo capiti a tutti gli artisti, che è quella di dare per scontato che ogni cosa che faranno, se inserita nel giusto contesto, verrà capita. La seconda parte, che è quella in cui appunto Springsteen comincia a riflettere sul fatto di essere stato frainteso con quella canzone, sul perché questo è accaduto, prendendosi una parte di responsabilità, probabilmente quella appunto più legata all'arrangiamento, quindi dissociandosi dalle strumentalizzazioni ma allo stesso tempo accettando di essere parte in causa e cercando in qualche modo di ribadire invece la propria parte di messaggio, e una parte invece di discorso che fa oggi, che trovo molto interessante in una intervista molto recente che ha rilasciato alla rivista Mojo. Racconta di essersi reso conto di volersi in qualche modo riprendere il significato delle proprie canzoni, di volerlo ribadire, di esserne appunto, di rinnovarne la firma in qualche modo ogni giorno, ma allo stesso tempo dice, ponendoci una questione, ho finito per accettare l'idea che una canzone sia fatta del significato che le attribuisce l'autore, ma anche del significato che le attribuisce il pubblico a prescindere dalla volontà dell'autore. Dice, nessun autore è così fascista da poter pretendere di inculcare al pubblico quella che dovrà essere l'interpretazione del suo pezzo. Quindi rimane un dialogo costantemente aperto. La questione dell'americanità è una questione rilevante per Springsteen in termini di percezione, no? A me sembrava, ed è uno dei motivi per cui volevo scrivere questo libro, che ci fosse un'intuizione sul fatto che l'America di Springsteen non è l'America appunto cowboy, ma che in qualche modo nessuno si fosse preso ancora la briga di ordinare le carte e provare a metterle insieme in un quadro armonico, insomma in un quadro che raccontasse questa parte della storia. E la musica acustica in questo senso mi ha aiutato molto, cioè è indubbio che la parte più solitaria, meno spettacolare anche del lavoro di Springsteen, è più riflessiva, più introversa e quindi anche socialmente più rilevante, più profonda in qualche modo. Lui stesso lo ammette, dice che le canzoni che scrive per la E Street Band non potrebbe cantarle da solo e viceversa, insomma esistono delle canzoni che hanno la funzione di stare dentro a uno spettacolo e canzoni che invece hanno la funzione di essere ascoltate in una stanza, appunto in un processo più riflessivo. Ma l'impressione che avevo, posso anche sbagliarmi, ma che molta della nostra, diciamo, della percezione mainstream di Springsteen fosse ancora legata in qualche modo agli anni Ottanta, cioè che non fosse molto aggiornata, nonostante il fatto che Springsteen è stato molto più attivo anche dal punto di vista discografico, con alti e bassi e dal punto di vista live, negli ultimi 15 anni che non nei precedenti 20. Una volta ci metteva 3 anni a produrre un disco nuovo, oggi è capace di farne 2 in un solo anno. Ha continuato ad aggiungere questi elementi di narrazione di sé che invece prima erano totalmente assenti, quindi noi abbiamo una storia critica del suo lavoro anche nelle sue parole, che è molto più ampia. E ha continuato a giostrare appunto tra il repertorio acustico, il repertorio proprio, il repertorio tradizionale, quello elettrico, la grande cerimonia collettiva del concerto nello stadio, ma anche il concerto che ti inchioda la sedia per 2 ore in silenzio, in assoluto silenzio, per fare un discorso narrativo che comincia con la prima canzone del concerto e si chiude con l'ultima. E questa idea, diciamo, di un'America diversa, io ho qualche reticenza, diciamo, a vedere l'America divisa in due, cioè un'America, diciamo, più di facciata o un pochino più appunto nazionalista o nel migliore dei casi super patriottica e un po' a sé stante, un po' isolata anche dalla cultura europea e mondiale, e invece un'America che si guarda dentro, che riflette su se stessa, anche se indubbiamente queste due anime ci sono. Trovo però che ci siano dei luoghi comuni sulla percezione in generale degli artisti americani e che spesso, e questa è una cosa che mi dimostra il fatto che tutte le imitazioni di Springsteen e di altri artisti in qualche modo riconducibili a lui che noi vediamo nei paesi europei sono sempre delle imitazioni un pochino di quella parte estroversa, muscolare, di facciata in qualche modo, che riescano a copiare, diciamo così, la superficie del discorso artistico. Quando invece appunto l'elemento secondo me più interessante del lavoro di Springsteen degli ultimi anni è sicuramente quello dell'elaborazione, della capacità di immedesimazione in personaggi che sono persone completamente diverse da lui.
Questa Questa era la prima parte dell'intervista a Marina Petrillo su Nativo Americano, la voce folk di Bruce Springsteen, Feltrinelli, editore. Gli stacchi musicali erano a cura di Niklas Benny. Seguite anche la prossima puntata sui canali web e podcast di Radio Feltrinelli.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.